Direttore De Paola, ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Da dove vogliamo cominciare? Dalla cravatta di Grassani, dal 3-3 di Juventus-Atalanta o in generale, direttore, da quello che è successo in questa settimana e che ci ha portato a un weekend anomalo perché si è scesi in campo con una classifica totalmente cambiata?
Ma insomma, si può partire anche da quello che sta succedendo per quanto riguarda il prossimo step della giustizia sportiva, cioè dal fatto che come alcuni erroneamente credono, il Collegio di Garanzia del CONI non possa effettuare dei cambiamenti, cioè nel senso che c'è un postulato, il CONI può soltanto verificare l'esattezza degli aspetti formali della sentenza della Corte federale, ma può rimandare la Corte federale qualora non ci fossero problemi o ci fossero problemi formali. Non è così. Cioè, il CONI potrà entrare nella sentenza perché se le motivazioni non sono soddisfacenti per quanto riguarda la pena comminata, il Collegio di Garanzia del CONI può dire che quella sentenza è inadeguata per le motivazioni. Quindi sono fondamentali le motivazioni della Corte federale, primo punto. Poi, secondo punto, c'è un aspetto formale e anche sostanziale sul quale si è dibattuto davanti alla Corte federale, cioè il mese di tempo che sarebbe scaduto, secondo la difesa della Juventus, con il quale Chiné ha pronunciato il suo ricorso. Nel senso che la notizia delle plusvalenze, o perlomeno di quello che stava succedendo alla Juventus, è molto più di un mese fa, è molto più di un mese prima della
Lo risale
sentenza.
prima della sentenza, sì.
E invece Chiné dice che per lui fanno riferimento gli atti che gli vengono passati dalla procura. Sappiamo che la giustizia sportiva si basa molto spesso su notizie di giornali, su notizie che si apprendono anche da fonti più diverse e disparate. Quindi anche questo è un punto da approfondire. Quindi c'è un aspetto formale, un aspetto sostanziale sulle
Quindi
motivazioni.
vizio, il famoso vizio di forma, direttore, che potrebbe anche
Esatto.
riscontrarsi in questo.
E poi l'ultima cosa è sicuramente, ma scusatemi, è la madre di tutte
La manovra stipendi.
le motivazioni che ci possono essere su questa sentenza è: ma se si fosse andati a intercettare anche i dirigenti nei loro dialoghi di tutte le società, perché soltanto la Juventus? E questa è la domanda alla quale non si è data una risposta. È la domanda alla quale anche Scanavino in qualche modo ieri ha risposto un po' piccato, o perlomeno ha detto c'è una ingiustizia di fondo, ed è vero questo. Perché la Juventus? E poi non si capisce il perché. Perché la pistola fumante è il fatto che le intercettazioni abbiano riguardato delle conversazioni interne, sono state queste le motivazioni, cioè Paratici che parla con altri dirigenti all'interno della Juventus e dice cose gravi riguardanti le plusvalenze. Abbiamo fatto delle cose esagerate, insomma, adesso non entro proprio nei
No, no,
termini, ma insomma,
certo.
queste conversazioni interne che ci sono state alla Juventus sono state la pistola fumante per quanto riguarda la sentenza. Ecco, ma siamo sicuri che intercettando a fondo anche altre società per altre trattative queste cose non ci sono? E questa è la cosa che lascia un po' perplessi, un po' come avvenne per Calciopoli, insomma, cioè,
Esattamente, esattamente.
si cerca sempre l'obiettivo più grosso, più mediatico, più importante per poi condurre queste inchieste. E secondo me è sempre parziale. Questo non assolve chiaramente da responsabilità alla società, non assolve da responsabilità ai dirigenti, assolutamente. Però ecco, questa parzialità lascia perplessi, questo è sicuro.
Allora, lei sembra aver letto, direttore, il mio ultimo posto, quindi io la penso esattamente come te e quindi lo sai benissimo. Detto questo, ieri nella serata hanno provato a DAZN a fare questa domanda a chi è un avvocato Grassani, no? Che spesso si è esposto ed era in ascolto anche Massimiliano Allegri. La risposta di Grassani in tal senso è stata: intanto vediamo perché secondo me si potrebbero aprire altri filoni di plusvalenze per altre squadre. Uno. Secondo, lui ha detto perché questa disparità? Perché la domanda era chiara: se vengono fatte delle plusvalenze, bisogna considerare chi la fa e chi la riceve, o viceversa. Ci sono due almeno le parti in causa, no? È come se io faccio sempre l'esempio proprio estremo di un assassino, no? Arriva un un criminale in coppia si fa accompagnare da un complice per un furto, uccide magari qualcuno, poi viene catturato insieme al complice, non è che mandi in galera uno e l'altro dice no, non è stato lui a sparare, è libero. C'è sempre una complicità, se c'è un complice bisogna comunque in ogni caso definire una colpa per l'uno e per l'altro con la giusta proporzione. La risposta di Graziani a questo, ovviamente non a questo esempio, ma a questa domanda, è stata perché c'è una procura che si è mossa, che è quella di Torino, con 14.000 documenti solo sulla Juventus, e quindi si procede sulla Juventus. Quindi la domanda su questa risposta di Graziani, la domanda che lei si fa, che tu ti fai direttore, è ancora più legittima. E allora perché le altre procure tacciono? Perché le altre procure non indagano? E perché nel calcio italiano, e questa non è una difesa alla Juventus, sia chiaro, ma è una difesa del sistema, perché se si trova un difetto che si vuole considerare difetto, un abuso di plusvalenza, e ci può stare che uno dice la plusvalenza è lecita, ma abusarne a un certo punto può diventare un qualcosa che può andare a ledere la lealtà sportiva, il famoso articolo 4, benissimo, ma c'è una sola squadra che lo può fare o ci sono la complicità di tante altre squadre? Allora non conviene invece che buttare dei numeri di penalizzazione così a caso, a stagione in corso, si dica ok, noi da adesso in avanti andiamo a fare indagini procura per procura su tutte le squadre, alla fine dell'anno si tira una linea, si decide come veicolare meglio la plusvalenza, quindi quando è lecita e quando non è lecita, chi ha superato quel limite in base a quanto l'ha superato in proporzione avrà una penalità nel prossimo campionato, che è un po' anche il concetto espresso da Gasperini ieri, che ha detto a me non piace quando cambiano le carte in tavola ad anno in corso, meglio saperlo sin dall'inizio, anche perché come dicevi tu direttore, magari il CONI dice c'è un vizio di forma, quindi io ti ridò i 15 punti, ma tra due mesi dove si troverà la Juventus? E quei 15 punti potranno portarla dove? E le altre squadre su cosa possono fare dei calcoli? Insomma, ancora una volta ci possiamo dire ci troviamo di fronte a una grande confusione, direttore, più che giustizia.
Allora, sono tutti dubbi e anche spiegazioni legittime, però andiamole a prendere una per una in modo da un po' capire realmente in che mare ci muoviamo. L'accusa principale viene fatta alla Juve, è che praticamente la Juve l'ha adottato come sistema, cioè un sistema di plusvalenze per truccare i bilanci, questa è l'accusa.
Esatto.
Ma non è che il numero indica un qualche cosa, perché ci sono, c'è una proporzione per tutto, ci sono società magari medio, piccole o anche grandi, ma non con questo giro d'affari che può avere la Juventus, che hanno bisogno di un solo affare, un solo per mettere a posto un bilancio. Quindi è sbagliato dire siccome là numericamente c'è tanta roba vado solo là, è sbagliato questo. E a che cosa può portare questo ragionamento? Che siccome l'abbiamo scritto per anni, prima ancora che si svegliasse una procura, che comunque il sistema delle plusvalenze era un sistema un po' anomalo per aggiustare i bilanci, non è che questo grande mistero, capito, insomma, che uno non lo sapeva questa cosa, l'abbiamo scritto per anni sui giornali. Poi le cose di plusvalenza a volte servono per sistemare le cose, ma è un sistema adottato da tutto il calcio italiano. Quindi io non voglio dire il male, diciamo, se è condiviso da tutti fa meno male, però sicuramente questo era un sistema. E allora suona strano, e qua vengo da te, che si punti soltanto alla prima della classe per dare l'esempio, ma l'esempio è sbagliato, perché ogni volta se punti sempre alla prima della classe per dare l'esempio dai una sensazione di ingiustizia palese. Detto questo, faccio un altro ragionamento un po' più scomodo per la Juve e mi domando, ma nei rapporti tra Andrea Agnelli e John Elkann tutta questa trasparenza c'è sempre stata su queste operazioni? Me lo domando, cioè fra i due cugini non è che c'era una voglia da parte del cugino che aveva vinto i 9 scudetti di non dire proprio tutto per non far vedere che poi lui prendeva sempre soldi dalla proprietà, prendeva sempre soldi dalla Hector, eccetera eccetera? Me la faccio questa domanda perché dico che se anche ci fosse stata tanta di quella generosità da mascherare, ecco, la voglio vedere bene, no? La voglio vedere in una sorta di atteggiamento buonista, da mascherare questa operazione farlocchio, o diciamo poi lo appurerà la giustizia, io non mi permetto di dire nemmeno questo, di mascherare queste operazioni per ragioni di tifo, no? Di passione.
Sì.
Ma perché non dirlo, o perlomeno non essere aperto anche con il cugino, che poi ne avrebbe tratto le conseguenze, per carità, le conseguenze che si stanno vedendo adesso, e comunque fare degli aumenti di capitale. Il prossimo ci sarà sicuramente un altro aumento di capitale per rimettere a posto i conti. Allora io dico, ma se la Juventus ha tanta disponibilità economica, parliamoci chiaro, ha tanta disponibilità economica alle spalle, e se questo, che diciamo può essere definito un giocattolo, ma fino a un certo punto è un bene di famiglia che rappresenta anche una immagine della famiglia Agnelli, ma perché non essere attenti? Cioè, quello che voglio dire è che se proprio sei la prima della classe e se proprio diciamo è necessario per il sistema italico fare ricorso alle plusvalenze, tu Juventus sei quella che ne ha bisogno di meno. È questo quello che mi fa, come dire, un po' rabbia di fronte a queste situazioni.
Ma non cioè, solo tu, a lei, da quello che leggo.
Tu, ma io lo so, perché io come dire, ho il polso della sensazione di tifoso. Cioè, adesso il tifoso è arroccato in una difesa perché vede che arrivano schiaffi da tutte le parti e quindi si difende, ma è normale, è normalissimo. Non vuole prendere questi schiaffi, anche perché, ribadisco, c'è un'ingiustizia di fondo, per cui la Juventus non può essere sempre presa come capro espiatorio. In questa vicenda è così. Ma diciamo, la rabbia anche del tifoso è: ma tu Juventus con quella disponibilità economica ti, come dire, cadi per queste quisquilie, perché no, sono quisquilie, cioè sto parlando di decine di milioni, ma alla fine alla Juventus fanno il solletico per la proprietà che ha, per la Exor che c'è alle spalle e tutto, quindi poteva esserci anche un altro aumento di capitale, solo che magari c'era quella cosa tra cugini di non far vedere che si spendeva troppo e si è caduti in questa cosa. Paratici non può essere considerato il re delle plusvalenze.
No,
è sbagliato che la Juventus si rivolga al re delle plusvalenze, ma questo lo dico che perché da anni la sensibilità dei tifosi della Juve chiede alla società un altro approccio su tutti questi campi, in modo da far sparire quel concetto ama voi, ma voi chi? Tanto questa è una cosa che comunque fanno tutti, e probabilmente le procure, come ha accennato Grassani, arriveranno anche ad altre società. Questo è vero, cioè ci saranno altre sorprese che riguarderanno anche altre società, ma io mi domando sempre se questo per la Juventus era il caso, e ribadisco, io non metto le mani avanti sulle
no. Allora,
aspetto sempre.
Tante cose giustissime, direttore, ha detto, che condivido, peraltro tante riflessioni che dobbiamo fare, veramente non so se basterà il tempo, ma le proviamo a fare. Intanto, perché la giustizia ordinaria poi a un certo punto deve mettere le mani su quella sportiva? È un evidente segnale che quella sportiva non funziona. Se quella sportiva non funziona, perché non cambiarlo, ristrutturarla? Io ricordo, per esempio, lei ha detto il CONI può, tu hai detto, io ti do del tuo direttore perché
cioè,
troppo bene. L'arbitrato del CONI può ribaltare. L'arbitrato del CONI ha già addirittura ribaltato il famoso 2-0 a tavolino, 3-0 a tavolino della Juventus nella partita che il Napoli non si presentò. Perfetto, tutti d'accordo. La procura spiegò tutto, poi si arrivò all'arbitrato e non è che in quel caso il CONI disse c'è un vizio di forma, c'è un errore nella... No, il CONI disse evidentemente, anche se l'ASL non aveva imposto al Napoli di non partire, il Napoli ha ritenuto in una situazione eccezionale di dire non vado per non aumentare un rischio contagio, per me va bene così, la partita si gioca. Quindi non c'è un dato di fatto, c'è anche una logica, secondo me, al di là di tutti i parametri che ha riscontrato e che ha raccontato ieri Grassani, dicendo che se sono stati rispettati tutti i parametri non c'è motivo per cui venga rigirato il giudizio. Però è chiaro che, per esempio, il vizio di forma di cui hai parlato tu prima e tante altre cose possono essere prese in considerazione da Malagò, che ha una patata non bollente di più tra le mani, perché io immagino che se viene confermato quei 15 punti e le procure si cominciano ad attivare a macchia di leopardo, e lì si rischia di riscrivere tutto il campionato, mentre il campionato è in corso. A livello europeo noi continuiamo a fare delle figuracce. Sul discorso Juventus che dicevi tu, torno su un altro concetto che devo dire molti tifosi della Juve, alcuni ieri addirittura allo stadio, hanno ribadito: perché la Juve, che è una società forte, dal punto di vista manageriale la più forte che c'è, poi puntualmente sì, è vero che viene presa come capro espiatorio, però poi ci si mette anche molte volte nelle condizioni di farsi, diciamo, pizzicare quando non ce n'è bisogno.
Esatto, ma su cose proprio banali.
Esatto.
Ma adesso, per carità, non, diciamo, sarà tutto penalmente irrilevante, ma ti devi mettere nelle condizioni del caso Suarez, per esempio. Ma davvero scherziamo? Ma ti devi mettere nelle condizioni dei biglietti per gli ultra? Lascia stare la questione dell'Andrangheta che non c'entra. Ma è davvero il caso? Sono tutte situazioni sulle quali poi si è intervenuti anche drasticamente dopo, no? Perché poi ci si accorge a volte che certi andazzi non vanno bene, ma è questo atteggiamento, cioè io contesto questa leggerezza nel considerarsi un pochettino impuniti, o perlomeno nel considerarsi liberi di poter fare certe cose, quasi perché, come dire, il potere ti dà questa. E invece no, invece il potere si esercita proprio con l'umiltà. Proprio tu sei più forte, più ricco, e più devi essere umile, più devi sembrare poco arrogante, più devi fare attenzione a certi particolari, perché comunque il tuo pubblico, i tuoi tifosi te lo chiedono, proprio perché ti dicono: noi siamo la Juve. Quando dicono con orgoglio lo stile Juve, lo stile non è solo quello della battuta dell'avvocato, ma anche di un atteggiamento superiore e non arrogante. Superiore vuol dire che su certe cose si fa più attenzione di mille altre mille altre società o di mille altre persone, perché si è la Juventus. E questo è lo spirito che vorrebbe il tifoso della Juve e che deve essere recuperato, quello stile, quell'atteggiamento per cui senza alcuna spocchia, ma anzi con molta umiltà, le cose si fanno meglio degli altri.
Esattamente. Meglio. Null'altro aggiungere, se non la battuta, non so se l'ha sentita, direttore di Allegri, che poi ogni tanto bisogna anche sdrammatizzare per alleggerire. Devo dire che ieri, parliamo anche un attimo di calcio giocato, poi rispondiamo a un paio di domande dei nostri ascoltatori, una in particolare. Dal punto di vista del calcio giocato, la Juventus ieri ha avuto quasi una reazione come se si fosse liberata di un peso ed è scesa in campo in maniera diversa. Ha preso 3 gol, ne ha fatti 3. La coperta è corta, però è stato un po' come dire: sai che c'è corta, è meglio avere i piedi freddi e il cuore, guarda, la testa calda. Diciamo.
Guarda, Vincenzo, io ti dico questo: ho scritto in un editoriale lunghissimo di 15 punti tutto quello che può succedere a mano della Juventus, okay, quello che sta succedendo, eccetera, eccetera. E ho guardato anche avanti, addirittura mi sono spinto prima di Allegri a ipotizzare una quota Champions. Allegri l'ha individuata a 71, io l'avevo individuata a 70 perché l'anno scorso a 70 era bastato. Vabbè, ma comunque stiamo lì, 70-71, non è che cambia molto.
No.
Però quello che, diciamo, ho anche specificato, adesso è inutile parlare di Allegri via, Allegri out, eccetera, perché sarebbe veramente non solo che cattivo gusto, ma anche irragionevole. Insomma, con una bufera che c'è così si continua fino alla fine del campionato. Benissimo. Però quello che vedi a volte c'è una volontà pazzesca da parte dei giocatori. Sicuramente Allegri è riuscito a motivare Di Maria, insomma, tutti i giocatori che, come dire, possono essere a rischio, no?
Perché sì, sì. Giocatori che, se Di Maria comincia a giocare dalla parte della Juve, oltre che per la Juve, direttore, esatto, è un mantello prezioso, direi.
Esatto, ma io dico, però non hanno uno spartito, è quello che ti fa rabbia.
Certo.
E che però ci diciamo, come dire, quasi a bassa voce. Tu vedi 3-4 giocatori che spingono improvvisamente a centrocampo, se ne basta uno dell'Atalanta che ti prende il pallone per rilanciare un'azione pericolosa. E allora hai la sensazione che i giocatori in campo non sappiano che fare. E questa è la rabbia. Cioè, vedi una grandissima volontà di voler stare dall'altra parte, di segnare, di andare in gol, eccetera, eccetera, ma nello stesso tempo hai una confusione di idee in campo che è palese. Cioè, uno spartito sulla fase offensiva e sulla fase difensiva, ma gliela vogliamo dare a questi giocatori? O vogliamo ragionare sempre con la logica che io metto il giocatore forte in un determinato ruolo e quello mi risolve le cose? Non è più così. Cioè, io pretendo, perlomeno chiedo, che Allegri dia un minimo di organizzazione di gioco, che non c'è. Non c'è. Ieri è stata una partita di grinta, di volontà. Veramente, tu hai visto i giocatori sbattersi dall'inizio alla fine. È stato encomiabile Fagioli, non avrei sostituito Milik, per esempio. Ma questi sono fatti miei. Ma dico, i giocatori in campo ti hanno dato l'anima. Però hanno sprecato, secondo me, 1000 energie in più di quelli dell'Atalanta, che chiaramente sembravano molto più organizzati. Anche nelle scorribande offensive dell'Atalanta c'era organizzazione, certo, di gioco. C'erano 4, 5, 6 giocatori nella loro coralità attorno al pallone. Nella Juventus è sempre uno che va dritto, scarta, poi se fa il cross.
Non c'è, diciamo, una dinamica di gioco ben costruita, diciamo, quello è un po' il discorso.
Quella non la vedo, perché anche nel gol splendido di Milik sono 3 iniziative personali di 3 giocatori che hanno adottato,
ci hanno messo la loro qualità, certo,
una tecnica eccezionale, ma sono 3 momenti separati, uno che corre da una parte, uno che continua a correre sulla fascia, fa il cross bellissimo, Milik arriva con un tempismo eccezionale, secondo me è un giocatore anche un po' sottovalutato,
sì, è vero,
rispetto alle sue qualità, e dico, sono sempre un pochettino cose sporadiche,
ci
non organizzazione.
Ora ci sentiamo un paio di note audio, leggo anche un paio di testuali e poi dopo ci salutiamo. Poi ieri, per tornare sulla battuta, quando parlava Grassani c'era anche lì Massimiliano Allegri che ascoltava e vuole chiedere qualcosa. Allegri, guardandolo, ha detto: oh, c'ha una bella cravatta azzurra, grande, bello quel fiocco, quel nodo così grande, così proprio a dirgli. Non lo so, gli ha voluto mandare un segnale. Poi subito dopo ha detto: sai, noi livornesi quando facciamo le battute diciamo le cose. Poi paradossalmente poco dopo intervenuto alla Rai, Grassani ha cambiato cravatta, evidentemente aveva, diciamo, recepito un po' la battuta, che non era battuta a questo punto, di Massimiliano Allegri. Però un po' di leggerezza secondo me è anche il modo migliore per affrontare i momenti di tensione, no?
Là c'ho visto poco umorismo, è una caduta di stile di Grassani che non mi è piaciuta, sinceramente. Se cambi la cravatta vuol dire che
ti senti in colpa, o comunque che hai...
Esatto. Allora, ma sei stupido, se metti la cravatta azzurra, metti la cravatta azzurra.
Resta così. Dice: a me piace.
A me piace, ma che vuol dire?
E invece è caduto nel trabocchetto.
Se la cambi allora è perché vuoi piacere, o vuoi in qualche modo, come dire, condizionare o far capire cose che non devono essere capite. Insomma, è tutta una cosa un po' tortuosa e poco gradevole.
Esatto. Allora, sentiamo due audio, poi leggo quest'ultimo messaggio che credo sul quale dobbiamo rispondere un po' meglio. Vai, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo. Ciao, buongiorno Rosolino. Direttore, io volevo dire la mia sulla penalizzazione della Juve, e io spero che si arrivi in Champions e ci vada, perché dobbiamo ricordarci, io oggi parlavo con un mio amico e gli dicevo proprio questo: tu pensa che ha fatto girare i soldi in Italia in questi ultimi mercati, e vi ricordo Chiesa, Vlahovic, Bremer, Milan e Inter, tutti acquisti a zero. Se la Juve, cioè, perde potere economico, il calcio italiano è sempre più giù. Rosolino Fossano.
Un altro audio ancora, poi sentiamo la risposta del direttore.
Ciao signori, buongiorno e buona settimana. Una domanda al direttore. Detto, sai cosa che fa tramare più di tutti a me tifosi di 50 anni? Che quando tu ascolti un direttore di una testata e dice: a me risulta che la Juve gli danno una batosta, quando arriva lo dite e dice: dobbiamo stare a ritosto perché c'è uno stravolgimento.
Ho capito dove vuoi.
Quando la Christellen ieri sera disse: la Juve avrà problemi per quanto riguarda gli introiti, per quanto riguarda i mandati introiti delle coppe europee, cioè questa è già una trascendenza che ci avete dato. Allora io che disdico tutto. Perché? Perché le avete già scritte a tavolino queste sentenze.
Guarda, ha toccato tanti temi, quindi io partirei da questo audio, direttore. Cioè, nel senso, il nostro ascoltatore, tifoso evidentemente juventino, dice: perché le cose si sanno prima? Allora vuol dire che una sentenza già c'è. E perché addirittura si parla di fuori dall'Europa? Allora vuol dire che in qualche modo si farà di tutto per andare fuori dall'Europa. E ritornano le parole di Chinea a Lanza, quando ha detto: l'importante è che la Juventus finisca dietro la Roma. Che significa esattamente? Allora i tifosi dicono: se io disdico... E chiaramente non è il nostro invito a farlo, perché poi ci sono tanti colleghi che lavorano, e non è, diciamo, colpa dei colleghi, però capisco lo sfogo del tifoso che dice: sai che c'è, se io pagando alimento un calcio che però non funziona, l'unico strumento che ho per dire cambiate tutto, punite anche la Juventus, ma cambiate tutto e non finanziare più nulla con un centesimo questo calcio. E qui torniamo al discorso di qui sopra, cioè del governo del calcio che non funziona, come la giustizia.
Allora, guarda, io su questo te lo dico da addetto ai lavori, ringrazio l'ascoltatore per questa domanda. Te lo dico da addetto ai lavori e spiego perché ci sono queste fughe in avanti. Solitamente sulla notizia, cioè c'è un'inchiesta Prisma della Procura di Torino. Su questa notizia, giornalisticamente, gli addetti ai lavori che cosa fanno? Interpellano degli esperti, interpellano l'avvocato della giustizia ordinaria e della giustizia sportiva, il Grassani di turno, il Chiaccio di turno, insomma ce ne sono tantissimi, no? Cioè di avvocati esperti su questa materia, e poi nei loro ragionamenti si fanno dei convincimenti che poi, come dire, in qualche modo esprimono con un'opinione. Quindi non è è comunque il 50% di possibilità di centrarla o meno la cosa, ma chiaramente in quel 50% che diventa numeroso, se tu senti due o tre o direttori di testata o giornalista eccetera eccetera, perché si sbilanciano. Non è che si sbilanciano perché diciamo loro fanno una previsione che magari hanno sentito, che so, direttamente dalla procura che è già condannato, oppure direttamente da qualcuno che ha deciso a tavolino. No, non è così. Si consultano degli esperti e su queste basi di consultazione con questi esperti si formulano delle opinioni. Poi è chiaro che poi in qualche modo il tifoso rimanga perplesso e dice: ma come, l'avevi già previsto? Vabbè, però c'è prima la notizia criminis, cioè c'è un'inchiesta di una certa procura. E quante volte comunque questi sbilanciamenti sono stati dei boomerang, per cui magari quelli avevano previsto una cosa brutta, penalizzante, e invece la realtà è stata assolutamente fiacca, come era stata per esempio la prima sentenza che c'era stata della giustizia sportiva su questa plusvalenza, che si è risolta in un non nulla. Ecco, per questo dico, attenzione, che non ci sono castelli pieni, non ci sono, sono soltanto delle previsioni, proprio esattamente delle previsioni, come se fossero quelle meteorologiche, che diciamo possono essere azzeccate ma possono anche essere fallaci. Che non si abbia la sensazione che ci sia un disegno dietro, perché questo ve lo assicuro, ecco, perché 40 anni di professione mi hanno insegnato questo: non ci sono queste previsioni. A volte si fa a gara ad essere più bravi nel prevedere la cosa. Questa è la verità, purtroppo.
Ultimo, fortuna, certo. Ultimo messaggio, e poi ti saluto, direttore. Ma ti chiamano in causa, e nel chiamarti in causa dicono una cosa che noi dobbiamo combattere, quindi non la vedete come una risposta aggressiva che vi possiamo dare, ma cercate di crescere dalle risposte, perché altrimenti il dibattito non serve nel confronto. Allora, caro De Paola dice: perché devi negare il fatto che i dirigenti Juve sono stati presi con le mani nella marmellata, commettendo fatti gravi e lesivi in confronto delle altre squadre di Serie A? Forse perché le motivazioni ancora non sono chiare a tutte, tranne che al nostro ascoltatore. Direttore, che cosa gli vogliamo rispondere?
Ma no, ma nessuno sta negando. Abbiamo anche spiegato, esatto, che la Juventus non avrebbe bisogno di queste cose. Quindi esprimiamo anche una condanna, esatto, nei confronti di questi dirigenti. Quindi non c'è problema. Però nessuno, ecco, l'ho scritto anche in quei 15 punti del mio editoriale, nessuno si senta assolto per poter dare giudizi morali sugli altri. Allora io lo dico chiaramente: la storia del calcio italiano è intrisa di scandali, scandaletti, calcio scommesse, partite truccate, lasciamo stare calciopoli, arbitri, regalie agli arbitri, prescrizioni, insomma è costellata di queste cose. Se qualcuno pretende, se qualcuno pretende di potersi ergere a giudice per cui l'accusata Juventus è quella che deve andare per forza sul banco degli imputati, sbaglia e farebbe bene a vedere in casa propria, ma in casa propria di tutte le società, le principali società italiane. E il Milan, per esempio, ha vinto una Champions senza avere quella pena afflittiva alla quale si rivolge Kinè, eppure fu condannata per calciopoli, però vinse la Champions. Allora dove stava allora la pena afflittiva che è piaciuta alla Corte federale, che l'ha presa anche, diciamo, esagerando le richieste di Kinè? E ci sono tanti punti oscuri, per cui, ecco, io volevo chiarire questo: nessun tifoso o nessuna società si erga giudice di altre società, perché questa è la cosa più sbagliata, ed è questo che ha avvelenato negli ultimi anni il clima del calcio italiano. Cioè, non è che io dico: ah, la Juventus ruba eccetera, io sto a posto perché la mia società è una società che non ha mai fatto niente nella sua storia. No, caro mio, perché l'andiamo a vedere un pochettino la storia del calcio italiano, e ci sono delle belle sorpresine su tante società. Quindi finiamola con questo atteggiamento di purezza estetica, etica e morale. Non c'è
null'altro da aggiungere se non grazie, direttore De Paola. Grazie per essere stato con noi come sempre. Ciao, direttore.
Grazie a voi. Un saluto a tutti.